Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Joyce e la religione cattolica, prima parte. Il presente testo ha come oggetto di analisi il rapporto fra James Joyce e il cattolicesimo, nello specifico la Chiesa Cattolica d'Irlanda. In particolare, nella presente puntata è posta l'attenzione sul modo in cui esso si manifesta nelle scioccanti dichiarazioni e nelle opere d'autore, fra tutte Il ritratto dell'artista giovane, seppure non manchino evidenti riferimenti altrove. È stato esaminato il carattere ambivalente di tale relazione che si snoda sul binomio attrazione-repulsione. Nella prima parte si analizzerà il rigetto del cattolicesimo da parte dello scrittore e nello stesso tempo il suo continuo interesse verso la Chiesa e i suoi riti. Nelle sue opere infatti sono continue le allusioni alla Chiesa cattolica o alle religioni in genere, spesso in chiave parodistica. Bisogna comunque specificare che quando Joyce parla della Chiesa cattolica si riferisce a quella a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Inoltre l'Irlanda come nazione è bersaglio di critica, poiché era un paese in mano a due potenze, di cui una era proprio la Chiesa cattolica, che manteneva il paese in una condizione di isolamento e arretratezza rispetto al resto d'Europa. Non per niente la storia nel romanzo summenzionato è un incubo dal quale ognuno vorrebbe svegliarsi. In questo contesto bisogna esaminare l'importanza dell'insegnamento presso i padri gesuiti, che di fatto formano il giovane Joyce dai 6 ai 20 anni. Anche nel personaggio di Stephen si osserva la gestazione di un'anima che si disancora dalla società e dalla Chiesa per volare come Dedalo verso il destino di artista. La responsabilità della Chiesa nella paralisi della società irlandese si riflette nei racconti dei Dubnes, ma ancora di più nell'Ulisse. Ciò significa che il lettore ideale del romanzo suscitato deve conoscere le sacre scritture. In particolare la figura dello scrittore irlandese viene paragonata anche al martire Santo Stefano, seppure in ambito letterario. Nel 1903, in agosto, muore la madre di Joyce, May, e lui si rifiuta di inginocchiarsi e pregare sul suo capezzale come richiesto dalla famiglia. Nel 1904 Joyce abbandona con Nora la famiglia e si impone l'autoesilio per liberarsi dalla morale della Chiesa cattolica. Nel 1907 conosce a Trieste Italo Svevo, che gli fornirà notizie sull'ebraismo, che ritroveremo nel personaggio di Leopold Bloom. Nel 1914 escono finalmente i racconti dei dubrinesi, che descrivono la vita quotidiana caratterizzata dalla paralisi morale, causata, tra l'altro, dalla religione. Nel 1930, su invito di Ezra Pound, Joyce si trasferisce a Parigi e nel 1922, il 2 febbraio, giorno del suo 40° compleanno, esce il romanzo Ulisse. La tormentata relazione fra autore e Chiesa cattolica è andata di fatto. La critica si schiera in difesa della sua miscredenza, come per esempio nelle valutazioni di Lermont. Alcuni intravedono nelle scelte dell'autore l'espressione della propria personale visione del cattolicesimo, come per il critico A. Kenner. A prescindere da tutto, comunque, l'interesse di Joyce per il cattolicesimo lo accompagna per tutta la vita. Si interessò dell'Antico Testamento, del protestantesimo, dello scisma tra la Chiesa cattolica e greco-ortodossa. Sussiste comunque una relazione fra il ruolo di artista e religione che fornisce a Stephen, il protagonista di Un ritratto dell'artista da giovane, i valori su cui si basa la sua dottrina estetica. Italo Svevo sostiene che The Portrait of the Artist non è una vera autobiografia, ma che questa sia un'ironica confessione. Il nome del protagonista è quello del protomartire che sacrifica la propria vita per la fede in Dio, unito a quello del grande Dedalo che fuggì col figlio per mezzo di ali incollate con la cera. L'opposizione di Stephen verso la Chiesa cattolica incarna la rivolta dell'artista contro la dottrina ufficiale. Sin da bambina, infatti, Joyce ha con essa un rapporto molto teso e complicato, e questo lo accompagna nell'elaborazione delle sue opere, trasformandosi in una ossessione religiosa. Il linguaggio e la struttura del ritratto dell'artista da giovane, ciò nonostante, risentono dai ritmi della liturgia. Secondo Umberto Eco, c'è la narrazione scandita da tempi liturgici, il gusto di un'oratoria sacra e di un'interpretazione morale che è un'adesione totale anche ad un clima psicologico. Non si dimentichi l'importanza di San Tommaso, definito da Joyce la mente più acuta e lucida di cui la storia umana abbia conoscenza, riveste nell'elaborazione della sua dottrina estetica, rilevata tra gli altri da Burch. Nel ritratto dell'artista si manifesta l'atteggiamento ostile nei confronti dell'autorità ecclesiastica, benché il cattolicesimo possiede in sé una sua logica e coerenza. Interrogato da un collega universitario sui motivi che spingono Steven verso l'accettazione della religione protestante, l'atteggiamento di quest'ultimo è ambivalente. Nelle parole di Steven si riscontra un senso di indecisione. Si oscilla fra l'ostinazione nel suo categorico rifiuto e il timore nei confronti di una religione che risulta essere un retaggio della sua formazione culturale e spirituale. Si sviluppa in Steven il senso di colpa, derivatogli dal rifiuto della Chiesa, che è allo stesso tempo rifiuto della madre. Joyce, a dispetto della madre, dopo aver pensato di prendere i voti, diventa un detrattore della Chiesa cattolica. Questo fatto lo porta a rifiutarsi, come già detto, di pregare il capezzale della madre. Eppure, mai come nel periodo della giovinezza trascorsa a Parigi, Joyce si sente vicino a lei. Il gesto di disobbedienza accompagnerà per tutta l'esistenza lo scrittore irlandese, causandogli un cocente senso di colpa. Nell'Ulisse, il personaggio di Beck Mulligan, ispirato all'amico Gogarty, canzona a Steven e gli attribuisce la responsabilità della morte di lei. La mente del medesimo personaggio sarà perennemente ossessionata dalla madre. Nel capitolo denominato Circe, Steven si rivolge, in preda alle sue allucinazioni, allo spettro della madre che incute in lui un senso di colpa, sottolineato nel ricordo di lei, cattolica esemplare. Comunque sia, Joyce sferza un attacco contro l'istituzione ecclesiastica, colpevole di aver atrofizzato la coscienza degli irlandesi e di averli trasformati in un popolo incapace di concepire la moralità come risposta individuale a problemi di carattere celtico. Deciso a rifiutare l'immagine distorta di un'Irlanda mal recuperata che un autoreferenziale nazionalismo gli offre, egli opta infine per la redenzione artistica in Francia, oltre le barriere mentali del suo paese. Steven è pronto ad assolvere il compito di cui egli stesso si fa portavoce, ovvero forgiare la coscienza increata della sua razza. Il modello per la propria lotta era Charles Stuart Parnell, un anglo-irlandese impegnato in una lotta combattuta e persa contro il potere della Chiesa cattolica in Irlanda, che lo condusse lentamente verso la morte. Nell'infermiera di Clongowes College a Steven pare di sentire l'annuncio della morte di Parnell gridato alla folla che piange e si dispera da uno dei padri gesuiti. La venerazione per Parnell implica un dato autobiografico perché già il nonno di suo padre lo venerava. D'altro canto c'è la discussione cui si fa riferimento nel corso della cena di Natale descritta nel secondo capitolo del ritratto dell'artista da giovane che coinvolge il padre di Steven, che nel romanzo diventa Simon, e la governante Dante, in merito all'entrata in politica. Steven si domanda chi abbia ragione, se suo padre o signor Casey o Dante, che definisce questi ultimi blasfemi. Steven è ancora un bambino e assorbe l'anticlericalismo del padre. Il critico Burgess fa notare le profonde divisioni nell'ambito della Chiesa, non a caso parlando con il compagno di studi David Steven, sull'esempio del padre, afferma che l'Irlanda è soggetta allo strapotere della Chiesa. La visione dell'Irlanda da parte di Steven rispecchia in realtà ciò di cui fu accusata l'opera teatrale del poeta anglo-irlandese William Butler Yeats, della contessa Catherine. Non è un caso che Yeats associ la caduta di Parnell all'inizio del movimento drammatico e della letteratura irlandese moderna. Egli vede nella riscoperta del gaelico un veicolo per l'affermazione dell'identità nazionale. Secondo Joyce, questa celebrazione di un paesato eroico era una dissoluzione dell'imperialismo inglese, una sorta di contentino concesso agli irlandesi. Comunque anche Joyce prende parte da lontano alle lotte culturali del suo paese. Di quest'ultimo parla nelle conferenze tenute a Trieste. Joyce ritiene che sia necessario proporre agli irlandesi un ritratto di sé medesimi attraverso un punto di vista europeo, esperienza culturale mediata da Joyce attraverso la conoscenza di Ibsen, artista cosmopolita. L'esilio volontario del poeta norvegese che visse per 27 anni in Europa meridionale consente a Joyce di realizzare una ricostruzione fedele del paese natio. Comunque sia, il distacco di Joyce dal suo paese non è proprio assoluto, nel senso che tutte le opere sono ambientate a Dublino e i suoi personaggi sono persone che qui abitavano veramente. Grazie all'esilio, Joyce impara a essere un buon dublinese. Inoltre, da bravo irlandese, odia gli inglesi, anche se le sue opere sono scritte in quella lingua. Problema che si era posto secoli prima anche il suo conterraneo Jonathan Swift. Stephen, parlando con l'inglese Haynes, suo compagno di studi, dichiara di essere servo di due padroni, due grossi macigni che pesavano sulla crescita dell'artista in Irlanda. Due centri di potere paralizzavano la coscienza dell'individuo, la Santa Romana Chiesa e l'Impero Britannico. La Chiesa però si adoperava a scomunicare ogni detrattore dell'Impero Britannico, come si vede nel ritratto dell'artista da giovane. Mr. Casey denuncia tentativi di sabotaggio da parte della Chiesa nei confronti della causa indipendentista irlandese, alla quale si erano sottratti nel 1929, anno in cui il governo inglese aveva proclamato la cosiddetta legge sull'emancipazione. Allo stesso tempo i movimenti politici presero piede, come ad esempio il Partito Parlamentare Irlandese sotto il controllo del clero. Altri movimenti reclamavano la completa indipendenza, tra cui il Partito Laburista e il movimento dei Sinn Féin, cioè noi soli, e che dopo un certo periodo si allearono l'uno con l'altro. A livello culturale presero piede movimenti come la Lega Gaelica di Douglas Hyde, che finì per dare voce al nazionalismo irlandese, la Lega Gaelica degli atleti che valorizzava gli sport irlandesi e infine il movimento del Rinascimento celtico, capitanato, come già detto altre volte, da William Butler Yeats. Inoltre, il partito unionista, sviluppatosi nell'Ulster, è contrario a qualsiasi forma di cooperazione con l'Irlanda. Fu dunque in un'Irlanda pre-rivoluzionaria che visse e scrisse il giovane Joyce. Di lì a qualche anno sarebbe scoppiata la rivolta conosciuta come la ribellione di Pasqua, che portò alla condanna a morte degli insorti e alla formazione di quello che sarebbe diventato il movimento rivoluzionario indipendente, che nel 1921 avrebbe portato alla creazione dello Stato libero e alla successiva proclamazione della Repubblica d'Irlanda avvenuta nel 1949. Già nel 1922 il partito denominato Irish Free State aveva fatto propri i valori della cultura cattolica, rafforzando l'alleanza con i vescovi e la pratica della censura, un'ideologia contro cui Joyce si ribellò. Non aderì alla Irish Academy fondata da Yeats e Bernard Shaw e non volle scambiare il proprio passaporto inglese con quello irlandese. Ciò significava che gli scrittori modernisti, come Joyce, furono e restassero emarginati. Tuttavia Joyce, come lo scrittore dichiarò ad uno dei primi biografi, si è sempre considerato un gesuita che ha nutrito una grande ammirazione per i suoi insegnanti che vengono menzionati, per esempio, nel ritratto dell'artista da giovane. Approfondendo il discorso, come Joyce disse all'amico e scultore August Suter, egli imparò dai gesuiti ad organizzare le cose in modo che esse si possano giudicare. Valéry Larbon notò che l'uso delle parole in modo libero fosse un'eredità dei gesuiti e di padre Sansac. Fu presso i padri gesuiti che Joyce conobbe, infatti, Aristotele e San Tommaso d'Aquino. Le voci di questi autori risuonano nella mente di Stephen ogni mattina quando si reca a scuola. Svevo afferma che Joyce conservava ammirazione e riconoscenza per i suoi educatori, che sono sempre stati intelligenti e seri prefetti. Anche Buck Mulligan, criticando l'atteggiamento di Stephen verso la madre, si rivolge a lui ricordando l'eredità culturale assimilata dai gesuiti. Joyce, accanto suo, non manca di esprimere la propria gratitudine, a testimonianza di tale sentimento sia quando morì il suo preside Darlington. Joyce è in America con il compagno di studi Curò e si augura che la sua anima sia benedetta. Presso i gesuiti, Joyce studia i classici, la filosofia scolastica e subì l'influenza della Chiesa cattolica. Apprezzò infatti lo stile del prete irlandese Newman, considerato un gran prosatore, e iniziò la sua attività di scrittore scrivendo bozzetti e versi. Da queste prime prove iniziò le sue sperimentazioni linguistiche, che in seguito avrebbero determinato il successo di Chamber Music e della sua raccolta di racconti denominati Dubliners. Ma forse la cosa più importante fu che Joyce, presso le scuole gesuiti, cominciò a pensare, a porsi domande a proposito dell'esistenza di Dio, e vedendo che capita anche a Stephen, determinando così la ricerca del sé. Ben presto, dopo vari tentativi, riuscì ad attribuire a Dio la capacità di stare in più luoghi contemporaneamente. Presto emerge per Stephen un altro mistero, ovvero i diversi nomi di Dio nelle diverse lingue. Il suo timore, causato dal valore esoterico del nome di Dio, si placa con la preghiera, a cui Stephen si dedica con devozione ogni sera. La preghiera assume le caratteristiche di un rito scaramantico per scongiurare il timore di finire all'inferno una volta morto. I timori di Stephen sono rafforzati dai metodi repressivi dei gesuiti nell'educazione dei ragazzi. Stephen comincia a porsi domande sui limiti entro il quale un peccato debba essere considerato tale per un sacerdote. La spiegazione che Stephen si dà è che il sacerdote fosse di cattivo umore. Tale prospettiva cambia quando il preside lo infligge diversi colpi di bacchetta, vedendosi costretto a ginocchiarsi al centro dell'aula di fronte ai suoi compagni. Secondo la critica, è in questo periodo che Stephen prova avversione verso l'istituzione ecclesiastica. Le punizioni subite dai preti gesuiti, che controbilanciano il valore dei loro insegnamenti, segneranno Joyce per tutta la vita. Padre Dolan, colui che l'aveva bacchettato, riappare nell'episodio di Circe, nell'ambito delle generazioni alcoliche di Stephen. Queste prendono coscienza di aver subito un'ingiustizia e, sostendosi un capo espiatorio, come santo fa riferimento al suo nome, si reca dal preside e ottiene giustizia.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.